Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica, siamo tornati con un nuovo episodio direttamente dagli studi radio del Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Amanda Luisa Guida e insieme a me oggi ci sono Alessandro Dilda e Amida Gagliu. Insieme vi accompagneremo, come per ogni puntata, tra i podcast che la redazione ha realizzato per raccontarvi l'Unione Europea.
In questa 12ª puntata vedremo come la Polonia fa ancora parlare di sé, ma non è l'unico paese membro a creare problemi. Abbiamo fatto una panoramica di tutti i sentimenti di indipendenza diffusi in Europa, un tema che tocca l'Unione Europea da vicino e che potrebbe minare ancora di più la stabilità e l'armonia di questa istituzione.
Ma le sfide non sono solo queste. Come ogni anno in questo periodo, durante la sessione plenaria, uno dei temi di discussione è la condizione femminile nel mondo. Vedremo cos'è cambiato, che risultati ha ottenuto l'Unione Europea e quanta strada abbiamo ancora da fare.
Insomma, certi argomenti tornano sempre sul tavolo di confronto della Comunità Europea e oltre ai temi sociali anche l'economia è un aspetto importante. Insieme ad alcuni europarlamentari, qui a Strasburgo infatti abbiamo discusso degli accordi tra Unione Europea e Vietnam.
Ma prima di andare oltre e perderci nei meandri dell'economia, torniamo in Polonia. La settimana scorsa Giorgia Colucci ha cercato di vederci chiaro sulla cosiddetta legge Museruola, che pone non pochi problemi ai principi dello Stato di diritto in Polonia.
Esatto, questa legge, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, limita enormemente la libertà della magistratura, che finisce così sempre più sotto lo stretto controllo del governo. Sia le istituzioni europee, prima fra tutte la Corte di Giustizia, che i vari paesi hanno fortemente criticato le azioni del governo polacco, che si allontana sempre di più dagli ideali europei.
E questo purtroppo è solo un punto della lunga lista di decisioni controverse prese dal governo polacco e appoggiate da varie amministrazioni nel paese. Un altro evento preoccupante, infatti, è stato la nascita di zone LGBT free, che calpestano i diritti della comunità LGBT. A fare il punto della situazione sono state Elvira Fratto e Alice Masoni.
Eurofonica!
Negli ultimi anni l'attenzione dell'Unione Europea nei confronti dei diritti LGBT è notevolmente cresciuta. La sigla LGBT rappresenta collettivamente la comunità delle persone omosessuali, per l'appunto lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Ma siamo sicuri che ogni singolo Stato membro rispetti questi diritti? In Polonia, ad esempio, di recente sono nate addirittura delle zone LGBT free. Cosa significa? Nel 2019 la Polonia ha vissuto alcuni tra i suoi momenti più bui per quanto riguarda la storia dei diritti LGBT. Già da marzo dello scorso anno si sono affermate alcune zone in cui è vietato professare la cosiddetta ideologia LGBT. Si tratta di zone o quartieri delle città polacche in cui le manifestazioni e i cortei pro-LGBT sono vietati o comunque fortemente contrastati. Insomma, luoghi in cui le persone omosessuali non possono liberamente esprimersi. Ma facciamo un passo indietro. Da quando è vietato esercitare liberamente i diritti LGBT in Polonia? In realtà non è mai esistito un vero e proprio veto, dal momento che l'omosessualità è stata ufficialmente legalizzata nel 1932. Piuttosto è il matrimonio omosessuale ad essere espressamente vietato dal 1997. La sola coppia che può regolarmente contrarre matrimonio in Polonia, infatti, è quella composta da uomo e donna, così come sancisce l'articolo 18 della Costituzione polacca. Insomma, mentre è considerata legale la relazione tra persone dello stesso sesso, il matrimonio non gode dello stesso riconoscimento. Oggi invece l'attivista LGBT Bartosz Staszewski, componente dell'associazione Lublin Equality March, racconta di aver subito minacce di morte insieme ad altri membri poco prima dell'organizzazione di un corteo pro-LGBT a Lublino. Qualche chilometro più in là da Lublino invece, a Bialystok, i manifestanti sono stati addirittura attaccati con catene e mazze. È il primo partito polacco di destra, Diritto e Giustizia, a sostenere che l'ideologia LGBT non faccia parte della tradizione polacca e che anzi voglia snaturarne i principi. L'atmosfera si è fatta rovente al punto che l'attivista Staszewski ha trascinato alcuni politici polacchi in tribunale per difendere la comunità LGBT dalla sconcertante accusa di legittimare gli abusi sui minori. Uno dei punti cardine su cui la destra polacca ha fondato le proprie recenti campagne elettorali, infatti, è stata proprio l'identificazione dell'omosessualità con la pedofilia. Ma com'è intervenuta l'Unione Europea in questa situazione sul filo del rasoio? È dello scorso 18 dicembre la risoluzione emanata dal Parlamento Europeo che esorta tutti gli Stati membri a una maggiore attenzione nei confronti dei diritti LGBT, precisando di condannare tutti gli atti persecutori e discriminatori. Inoltre ha raccomandato alla Commissione di prestare maggiore attenzione alla gestione dei fondi europei per non lasciare che vengano impiegati a scopi discriminatori. Il Parlamento ha riservato anche una particolare attenzione alle scuole, esortandole a essere luogo di uguaglianza e rispetto. La risoluzione è stata adottata con 436 voti favorevoli, 107 contrari e 105 astensioni, ma siamo ancora ben lontani dall'affermazione dei diritti LGBT in Polonia. Gli attivisti sono ancora troppo poco tutelati dalle istituzioni, mentre le zone LGBT free ricevono tuttora circa 1,8 miliardi di sussidi da parte dell'UE, che ha più volte imposto loro di adeguarsi a linee guida non discriminatorie. Le istituzioni europee, ad ogni modo, hanno garantito che se la discriminazione e le violenze continueranno, i fondi saranno revocati. Alice Masoni da Bruxelles, Elvira Fratto da Catanzaro, per Eurofonica.
Eurofonica. Una situazione tutt'altro che rosea per la comunità LGBT in Polonia. L'Unione Europea, però, non sembra disposta a restare ferma e in silenzio, mentre uno dei paesi del blocco di Visegrad viola i diritti fondanti della comunità. Ad essere in gioco, come abbiamo detto, è proprio uno dei valori più importanti dell'Unione Europea, lo Stato di diritto.
Questo è sancito dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. È essenziale per il funzionamento complessivo dell'Unione Europea per quel che riguarda il mercato interno, ma anche la cooperazione tra giustizia e affari interni, che garantisce ai giudici nazionali, che sono anche giudici nell'UE, di svolgere il loro ruolo di garanti per l'applicazione delle leggi comunitarie. Come avrete capito, quindi, le azioni della Polonia intaccano questi principi e per questo l'Unione Europea si è trovata costretta a prendere provvedimenti.
Già nel gennaio 2016, infatti, la Commissione Europea aveva avviato un dialogo con la Polonia, ma come potete ben immaginare i risultati non sono stati quelli sperati. Tra una procedura di infrazione nel 2018 e le sentenze della Corte di Giustizia nel 2019, le relazioni con Varsavia rimangono complicate. Non aiuta poi il fatto che la Polonia trovi continuamente nuovi modi per mettere a repentaglio la libertà e la sicurezza di una fetta dei suoi cittadini, tra cui i membri della comunità LGBT polacca. Ma non è solo la Polonia a creare divisioni all'interno dell'Unione Europea, ovviamente, perché che gusto ci sarebbe a vivere una vita in armonia. Ai cittadini europei piace essere divisi su certi aspetti, anche molto importanti, se non addirittura fondamentali per la sopravvivenza degli Stati membri.
Stiamo parlando dei sentimenti indipendentisti che animano alcuni gruppi culturali dell'Unione Europea. Da ovest a est, da nord a sud, gli Stati con divisioni interne sono più di quelli che pensate. Amida Gallio ha fatto una panoramica di questi movimenti che rischiano di scindere in più parti gli Stati europei.
Eurofonica!
Guardando un mappamondo o una cartina geografica, una delle prime cose che saltano all'occhio è come il continente europeo sia grande quanto uno degli Stati di altri continenti. Questo perché l'Europa ha una storia molto variegata, fatta di popoli diversi tra loro e molti conflitti sanguinosi. Tanto che nel 2012 lui ha vinto il Nobel per la pace proprio per essere riuscita a non far arrivare alle armi nessuno dei suoi paesi membri. Ciò nonostante, nei nostri piccoli paesi ci sono minoranze che ancora oggi reclamano la loro indipendenza. E che siano richieste di autonomia o di secessione vera e propria, le cause di questi indipendentismi rimangono le stesse. Differenze storiche, culturali, oppure il desiderio di maggiore autonomia a livello economico. Quando si parla di secessione, la prima cosa che viene in mente a ogni europeo è sicuramente la situazione della Catalogna, la cui indipendenza è sostenuta dalla coalizione politica Junts per Catalunya, guidata dall'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e formata dal Partito Democratico Europeo Catalano, i quali rivendicano diversità storiche e linguistiche, ma non solo. Chiedono anche di poter sfruttare quel 20% di PIL pro capite di cui la Spagna dispone solo grazie a loro. Ma i catalani non sono gli unici a voler diventare uno Stato a sé. Secondo una mappa creata da un utente di Reddit, infatti, l'Europa, dando l'indipendenza a tutte le regioni che la richiedono, sarebbe composta da ben 80 stati. La stessa Spagna, con la secessione di Catalogna, Andalusia, Paesi Baschi e altre zone del paese, si dividerebbe addirittura in 11 stati. La situazione sarebbe ancora più frammentata nel Regno Unito, che conterebbe ben 13 stati, tra cui neanche a dirlo spicca la Scozia. Il 19 dicembre 2019, infatti, la premier scozzese Nicola Sturgeon ha inviato alla House of Parliament un documento intitolato «Il diritto della Scozia a scegliere», presentando una richiesta di recente declinata dal premier Boris Johnson. Indovinate di cosa si tratta? Esatto, in questo documento Sturgeon chiede un secondo referendum sull'indipendenza scozzese, appellandosi al fatto che la Brexit può aver cambiato anche i sentimenti degli scozzesi antisecessione. La Premier ha aggiunto poi che la Scozia non può essere trascinata fuori dall'Europa contro la sua volontà. E spostandoci nel nostro paese? Se l'Italia garantisse autonomia e indipendenza dove richieste, tornerebbe ad una suddivisione simile a quella pre-risorgimentale, cancellando i risultati dell'unità del 1861. In questo caso, tra i nuovi ministati ci sarebbero Lombardia e Veneto, dove chi è pro-indipendenza sostiene che gli introiti economici delle loro regioni vengano dissipati per mantenere il resto dell'Italia. Tuttavia, per queste regioni italiane, le possibilità di un referendum come in Scozia o di andare direttamente alle urne come in Catalogna appaiono abbastanza remote. Per avere un quadro più completo della situazione indipendentista, ci spostiamo anche verso est e inciampiamo sui Balcani. Si dice che se considerassimo le regioni d'Europa come un insieme di famiglie, i Balcani sarebbero la famiglia disfunzionale. Poi, ognuno dice che nella propria famiglia si litiga sempre, ma vestendo i panni dei bosniaci, questa affermazione assume una sfumatura di verità in più. Per tutelare le tre popolazioni presenti nella regione, croati, serbi e bosniaci, lo Stato dispone di due entità territoriali e una presidenza collegiale composta da tre membri, uno per etnia. Insomma, per quanto non si senta vento di secessione, l'aria che si respira non è proprio unitaria. Che gli indipendentisti abbiano ragione o che abbiano torto, dobbiamo tenere conto di una cosa. Un'Europa composta da 80 paesi molto probabilmente non renderebbe il nostro continente più felice, ma scatenerebbe solo altri divisionismi o, peggio ancora, nuovi desideri di unificazione, per essere punto a capo. Amida Gagliu per Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica, sempre dagli studi radio del Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Amanda e ai microfoni con me ora c'è Amida, che poco fa ci ha spiegato che Europa sarebbe se i movimenti indipendentisti avessero successo.
Analizzare il panorama sociale europeo è sempre interessante, perché sono tanti i temi su cui l'Unione Europea è ancora poco unita. Non solo i diritti LGBT e divisioni culturali, ma anche l'uguaglianza di genere. Sappiamo che i diritti delle donne non sono ancora pienamente rispettati in tutti i paesi del mondo, e anche nell'Unione Europea sopravvivono disuguaglianze non da poco.
Differenze di salario, violenza di genere, molestie sul lavoro. I problemi legati a questo tema sono tanti e nel marzo 2020 la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere parteciperà alla 64esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile.
Ma cos'è la Commissione per i diritti della donna e soprattutto che risultati sono stati raggiunti fino ad ora? La nostra Martina Ottaviano ci spiega meglio i dettagli di questo tema così dibattuto.
Eurofonica!
La Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in breve FEM, è una delle commissioni permanenti del Parlamento europeo. Si occupa della tutela dei diritti della donna nei paesi UE e della loro promozione in paesi terzi, della parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro e della lotta a tutte le forme di violenza e discriminazione di genere. Dal 16 al 18 marzo 2020 una delegazione della FEM parteciperà alla 64esima edizione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, che dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma d'azione di Pechino, approvata nel 1995 e adottata da 189 stati. Questi obiettivi, definiti attraverso 12 aree critiche in cui è necessario operare, riguardano l'istruzione, la povertà, la salute, la violenza di genere, i diritti, l'accesso ai processi decisionali e la protezione delle bambine. Ma a distanza di 25 anni, gli obiettivi della piattaforma di Pechino sono stati raggiunti? Purtroppo no, il traguardo è ancora molto lontano. Nessuno Stato è riuscito ad intraprendere con successo le azioni richieste dalla piattaforma. E sebbene i paesi dell'UE siano avanti rispetto alle nazioni dell'Asia meridionale e del Nord Africa, le disparità economiche, l'accesso al lavoro, la violenza, gli stereotipi e la salute, intesa come diritti sessuali e riproduttivi, sono difficoltà che ogni donna in Europa deve ancora affrontare quotidianamente. Il rapporto delle Nazioni Unite, Progress of the World's Women 2019-2020, Families in a Changing World, e il Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum, evidenziano che c'è ancora tanto lavoro da fare per eliminare la disparità di genere. Basti pensare che i consigli di amministrazione delle aziende italiane sono costituiti solo per il 34% da donne, contro il 43% della Francia e dell'Islanda. Ancora peggiore è il risultato di Germania, Belgio, Danimarca e Olanda. Nelle aziende di questi paesi solo 3 consiglieri di amministrazione su 10 sono donne. Cosa farà allora la delegazione dell'UE nel corso della conferenza ONU? Innanzitutto dovrà presentare una dichiarazione politica, nella quale verranno individuate le priorità dell'UE sulla parità di genere e stabilite le misure specifiche da adottare per garantire dei progressi effettivi. Il lavoro da compiere riguarderà da vicino sia le future politiche economiche, ambientali e per lo sviluppo sostenibile, sia la cooperazione con la società civile e con le organizzazioni femminili. Nel frattempo, mercoledì 12 febbraio 2020, nel corso della plenaria a Strasburgo, verranno proprio individuate le priorità dell'UE sull'uguaglianza di genere. Martina Ottaviano, da Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica!
Durante la plenaria di mercoledì è stata rinnovata la volontà della maggioranza dei parlamentari di ridurre le disuguaglianze tra i due generi e garantire le condizioni promesse nella piattaforma di Pechino. Resta da vedere se l'UE riuscirà davvero a mantenere la parola o se occorrerà maggiore impegno da parte delle istituzioni europee.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica!
Spostando l'attenzione su un altro dei temi scottanti qui a Strasburgo in questi giorni, finiamo in Vietnam. Un viaggio piuttosto lungo che ci porta fino nel sud-est asiatico, perché questo paese sta cercando di concludere accordi di libero scambio con l'UE, accordi che permetteranno grandi diminuzioni, quando non esenzioni, dei dazi doganali, in cambio di un migliore accesso dell'UE alle attività commerciali, ambientali, postali, bancarie, riguardanti assicurazioni e servizi di trasporto marittimo in Vietnam. Soprattutto, siglando i patti, il Vietnam promette di impegnarsi ad applicare l'accordo di Parigi.
Good morning Vietnam, quindi, visto che questo accordo sembra essere una situazione win-win. Citazioni cinefili a parte, però, ci sono ovviamente diversi aspetti da chiarire. La Repubblica Socialista del Vietnam, infatti, non è una vera e propria democrazia. La nazione è guidata al governo da un unico partito, il Partito Comunista del Vietnam.
La situazione fa sì che il Vietnam sia, di fatto, una dittatura in cui vengono spesso violati i diritti umani. Negli anni vi sono stati casi di repressione del dissenso, con processi iniqui per motivi di sicurezza, ed altre accuse che hanno portato all'imprigionamento di attivisti per lunghi periodi.
Siamo sicuri quindi che il Vietnam rispetterà i patti e garantirà condizioni di lavoro più eque e sostenibili? E siamo sicuri che gli imprenditori europei non approfitteranno della forte riduzione dei dazi doganali per spostarsi in un paese con un costo della manodopera fortemente più basso? Ne abbiamo parlato nel dettaglio con l'onorevole Patrizia Toia, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici, il giorno prima delle votazioni, per capire le preoccupazioni dei membri del Parlamento europeo.
Eurofonica!
Il Vietnam è il secondo paese dopo Singapore a firmare degli accordi commerciali con l'Unione Europea, ma sappiamo che ci sono un po' delle controversie sull'argomento per via di questioni relative ai diritti umani, quindi non una questione da poco. Quindi noi vorremmo capire meglio con lei quali sono queste preoccupazioni in merito, quanto siano valide e che cosa potrebbe effettivamente fare l'Unione Europea per arginare questi problemi che sono stati sollevati.
Lei ha toccato un tema caldissimo e ne abbiamo discusso oggi, ne abbiamo discusso a lungo tutti questi mesi. Sono ancora incerta su come votare. Penso che mi attesterò su un'astensione per dare segno che non sono ancora del tutto soddisfatta su questo. Però mi rendo anche conto, ci sono tantissimi pro. Dobbiamo essere sinceri su questa accordo. È un accordo meglio fatto di quelli precedenti. Certamente l'economia italiana ed europea avrebbe dei vantaggi. Potremmo importare molte cose di quelle che abbiamo addosso, sportive, di tantissimi altri prodotti, ma anche digitali. Avrebbe vantaggi anche l'economia vietnamita, che ne avrebbe vantaggio e crescerebbe. Quindi c'è una corrente di pensiero che dice più noi aiutiamo gli scambi commerciali, più apriamo anche quei paesi che sono ancora arretrati dal punto di vista della democrazia e dei diritti umani, li apriamo a un cambiamento. E devo dire che effettivamente in questi mesi in cui abbiamo discusso l'accordo, che poi è fatto di un accordo di una protezione degli investimenti su due atti, anzi sono più di due perché poi ci sono le due risoluzioni di approvazione, quattro, questi mesi abbiamo il mio gruppo, e questo io mi prendo un po' questo merito, del mio gruppo politico SD, con alcuni deputati Danti per l'Italia, la Kirkondalli, che è una deputata inglese che purtroppo è uscita come gli altri, che ha fatto un lavoro enorme. Sono andati giù, hanno parlato anche con le opposizioni, hanno incontrato le ONG oltre che le parti ufficiali, hanno lavorato tantissimo e hanno ottenuto una serie di impegni da parte del governo vietnamita di migliorare molte cose. E l'OIL ha certificato che molte cose sono cambiate sotto il profilo dei diritti umani, dei diritti politici. Ci sono prigionieri politici semplicemente perché sono oppositori, non ci sono diritti sindacali, però l'OIL il Vietnam ha provato in questi mesi alcune risoluzioni e si è impegnata a condurle in porto facendo monitorare il tutto dall'OIL, che è l'organizzazione del lavoro. Se noi non avessimo fatto questa resistenza, se i miei colleghi che ho citato non avessero approfondito così nella trattativa con questo paese, non avremmo avuto questi passi avanti. Quindi possiamo dire è un buon accordo commercialmente parlando, abbiamo fatto fare passi avanti a quel paese, quindi questa è la corrente di pensiero di chi dice approviamolo e poi teniamo vivo il monitoraggio. Cioè la Commissione e noi parlamentari vogliamo entrarci, monitorerà che questo paese rispetti gli impegni che ha preso, nel senso di approvare queste convenzioni che permettono ai sindacati di esprimersi e quindi ai lavoratori di tutelarsi. Che cosa per me rimane insoddisfacente? E da qui c'è il mio punto di che avrei voluto ancora un po' più di tempo, sono per approvarlo, ma per un po' più di tempo. Il tema del lavoro minorile e delle donne. Purtroppo c'è ancora un lavoro minorile e anche su questo punto il governo si è impegnato a cambiare le cose, però io avrei voluto forse di più sotto questi due punti. Ecco, tre quarti di vantaggi, diciamo, e una parte ancora di insoddisfazione. Certo, rimane un paese non democratico, un paese dove c'è un partito unico e un paese dove c'è una specie di dittatura. C'è anche vero che se noi aspettiamo che tutti siano perfettamente democratici per fare gli accordi commerciali, non li faremo mai. In questo caso abbiamo portato il paese un po' avanti, forse sotto questo profilo. Se passerà, io chiederò che sia rafforzata l'azione di monitoraggio, che il Parlamento possa partecipare, che si interrompano queste clausole positive se le cose si fermano, e chiederò al commissario, stamattina ho richiamato con un po' di durezza nel mio intervento il commissario, ma era quello al commercio internazionale che non ascoltava, perché gli ho detto mi sto rivolgendo a voi commissione e vi chiedo che facciate qualche progetto di cooperazione sul lavoro minorile per estirpare, per ridurre il lavoro minorile. Quindi non ho dato una risposta chiara, mi rendo conto, ma così è la situazione, tanti vantaggi che ci portano a dire che il lavoro fatto ha migliorato e anche però questa preoccupazione che insomma non c'è piena soddisfazione sulla situazione che noi abbiamo incontrato lì.
Perciò secondo lei questa vicinanza potrebbe anche far sì che l'UE dia una influenza positiva al Vietnam a livello sociale?
Sì, sì, questa è la tesi ed è giusta anche di chi dice se noi facciamo l'accordo, cioè come possiamo monitorare e modificare meglio la situazione? Facendo l'accordo e dicendo monitoriamo che rispettiate gli impegni presi, oppure non facendolo, dove siamo più influenti? Sì, siamo più influenti a fare l'accordo, però se possiamo spuntare ancora qualcosa in questo periodo io tenterei di spuntarlo.
Ma allora a questo punto quali potrebbero essere i contro di questo accordo?
È un paese che ancora, diciamo, non rispetta le libertà politiche. C'è un'opposizione quasi di regime tollerata e c'è un'opposizione che deve stare mimetizzata per potere. Ha fatto passi avanti e questo lo dicono anche le organizzazioni internazionali, ma ancora certamente non è un punto, diciamo, di cambiamento soddisfacente. E poi c'è l'aspetto anche della sostenibilità ambientale che noi abbiamo messo nelle clausole. Io direi questo: se noi siamo un po' duri anche approvandolo ma controllando, noi costringeremo non solo quel paese ma le multinazionali che vanno lì a sfruttare il lavoro nella catena del lavoro globale, ecco, che trovano paesi fornitori di manodopera al minor costo possibile. Questo non è giusto, insomma, bisogna cambiare qualcosa. Quindi sia che lo approviamo e usiamo quest'arma, diciamo, pacifica di avere fatto un accordo per monitorare, sia che ti aspetti ancora un po', domani vedremo il risultato, per strappare qualcosa, ma l'obiettivo è farlo, non lasciare senza un accordo, perché senza un accordo diventiamo estranei e non possiamo più fare niente, anche in termini di favorire il cambiamento.
Certo, diventa praticamente un'arma a doppio taglio.
Sì, sì, dobbiamo usare la parte giusta, diciamo, di quest'arma, ecco, non il doppio taglio ma il manico che sia in dolore, e spingere davvero, ecco. Io penso che dovremmo essere rigidissimi nel monitorare la situazione. Se questo paese non fa i passi che ha promesso su questa legislazione, interrompere l'accordo.
Eurofonica!
Mercoledì 12 febbraio, dopo giorni di incertezze, la votazione sugli accordi di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam si è conclusa con un largo consenso. Infatti, l'accordo più moderno, completo e ambizioso mai concluso tra Unione Europea e un paese in via di sviluppo è stato approvato con 401 voti, 192 voti contrari e 40 astensioni.
Tuttavia, come sottolineato dall'onorevole Toia, rimangono ancora dei grossi interrogativi sull'andamento dei rapporti futuri tra l'Unione Europea e il paese del sud-est asiatico.
Per questo siamo tornati ai microfoni degli studi radiofonici del Parlamento Europeo con Simona Bonafè, europarlamentare del Gruppo Socialisti e Democratici, per approfondire il discorso nell'ottica post-votazione.
La votazione sugli accordi di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam si è conclusa con un consenso importante. Gli europarlamentari cosa pensano di ottenere con questi accordi? E quali sono i loro dubbi sulle ripercussioni di questa scelta?
Ma allora, io posso dire che nessuno di noi, anche quelli che hanno votato a favore di questo accordo di libero scambio col Vietnam, lo hanno fatto a cuor leggero, perché già oggi il Vietnam è un nostro partner e già oggi noi commercializziamo col Vietnam senza regole. Quindi da una parte andiamo a mettere delle regole, dall'altra non possiamo negare che il Vietnam è un paese che ancora non rispetta pienamente i diritti ambientali, i diritti dei lavoratori, i diritti sindacali, la protezione ambientale e i diritti umani. E quindi è chiaro che il tema si pone. Allora, noi abbiamo già raggiunto con il negoziato per l'accordo di libero scambio col Vietnam alcuni punti, per esempio sulla libertà d'associazione sindacale, per esempio sull'abolizione del lavoro minorile, però ci sono ancora tanti passi in avanti da fare. Allora, noi pensiamo che attraverso questo accordo di libero scambio con il Vietnam possiamo aprire un rapporto privilegiato con questo paese e spingere per avere ulteriori rispetto dei diritti umani, ma anche contestualmente per chiedere al Vietnam di appunto rispettare le regole che l'Unione Europea si è data. Se avessimo votato contro questo accordo, io penso che tanto ci sarebbero stati altri paesi che al posto nostro avrebbero comunque commercializzato col Vietnam e penso che saremmo stati più deboli nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, che sono appunto quelli di portare il Vietnam a rispettare alcuni diritti che per noi sono diritti molto importanti.
E invece a livello economico, agli stati membri quanto gioverà questo accordo?
È un accordo di libero scambio, quindi è un accordo che prevede che si abbassino notevolmente le tariffe di commercio fra l'Unione Europea, quindi fra i nostri paesi e i paesi e il Vietnam sostanzialmente. Quindi è un accordo che sicuramente dal punto di vista economico avrà dei benefici. Però ripeto, noi già oggi commercializziamo col Vietnam, cioè il Samsung è prodotto in Vietnam. Già oggi il Vietnam è un partner fondamentale per l'Unione Europea. Certo, con questo accordo noi andiamo anche ad avere dei vantaggi economici per questi scambi, ma ripeto, non sottovalutiamo il fatto che con questi accordi noi creiamo anche le condizioni perché il Vietnam rispetti maggiormente i diritti umani, i diritti del lavoro, i diritti sindacali. Questo è il nostro obiettivo. Poi bisognerà vedere se ci riusciamo, però all'interno dell'accordo ci sono anche dei meccanismi che forzano un po' la direzione, e quindi laddove il Vietnam continui per esempio a non ratificare la convenzione ILO, quella sui lavoratori, è chiaro che ci sono delle clausole all'interno di questo accordo che permettono all'Unione Europea per esempio di recedere dall'accordo stesso. Ecco perché il Vietnam è più stimolato a rispettare, appunto a ratificare per esempio questa convenzione qui, a rispettare i diritti del lavoratore, perché questo crea problemi non solo ai lavoratori del Vietnam, ma crea problemi anche alla nostra economia, perché poi crea una competizione sleale alle nostre imprese che invece devono rispettare i diritti, giustamente, sia chiaro, i diritti dei lavoratori, ma anche per esempio tutte le norme ambientali. Se poi arrivano dei prodotti dal Vietnam che non rispettano queste stesse norme ambientali, è chiaro che hanno costi più bassi e spiazzano la concorrenza dell'Unione Europea. Ecco perché era importante, seppur con tutti i limiti che ci sono, è un accordo perfettibile, è un accordo che va migliorato, è un accordo che bisogna vedere nel futuro vero che effetti produrrà, appunto ci sono anche c'è anche la possibilità di appunto di portare il Vietnam su posizione un po' più vicina a quelle dell'Unione Europea.
Eurofonica!
Che dire, in questa puntata di Eurofonica abbiamo toccato moltissimi temi e siamo arrivati fino in Asia, ma ora torniamo sul suolo europeo per ricordarvi che Eurofonica ovviamente non finisce qui.
Se sei curioso di sapere come funziona l'Unione Europea e vuoi partecipare con noi alle sedute plenarie del Parlamento Europeo, la redazione di Eurofonica Italia ti aspetta. Abbiamo aperto le selezioni per entrare a far parte del nostro team. Ogni interessato può candidarsi tesserandosi all'associazione Raduni e compilando il modulo in allegato al bando, presente sul sito raduni.org. La candidatura per Eurofonica è da compilare e inviare per mail entro e non oltre il 29 febbraio 2020 all'indirizzo eurofonica.it chiocciolaraduni.org. Perché non provi?
Eurofonica!
E anche per questa puntata è tutto. Per noi è il momento di lasciare gli studi del Parlamento Europeo intitolati ai nostri colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Oreniezewski. Ma i microfoni di Eurofonica rimangono sempre aperti.
Se vi siete persi una nostra puntata, infatti, potete trovare tutti i nostri podcast giornalieri su Spotify e iTunes. E visto che siamo un format a raduni, trovate i nostri contenuti anche sul sito raduni.org.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica!
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.